Buonasera a tutti, grazie di essere qua. Il primo consiglio comunale, ecco, dopo la pandemia e che sia finita. Quindi ecco, ci troviamo costretti un po' a limitarlo per regole sanitarie di sicurezza. Lascio la parola al segretario che adesso farà appello. Grazie.
Patton Arnaldo Stefano, Zamonè Luigi, Donadello Giovanna, Dalzin Alba Rosa, Moretto Tamara, Polesel Paola, Colledan Chiara, Cigagna Filippo, Rusalen Marzia, Basso Tatiana, Boffo Rossella.
Allora, incominciamo il primo punto, la comunicazione del sindaco, visto il decreto 14 gennaio 2020, in applicazione comma 29 articolo 1 della legge 27/12/2019 numero 160, sono stati assegnati ai comuni contributi per opere pubbliche per la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici, efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche. Il nostro comune è destinatario di euro 50.000 che verrà utilizzato per le opere pubbliche all'ordine del giorno numero 5/6. Questo è il primo. Secondo punto, approvazione verbali seduta precedente, il nostro segretario.
Sì, si tratta dei verbali della seduta del 19 dicembre 2019, dal numero 34 al numero 45 compresi.
Andiamo al voto. Favorevoli?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Favorevoli 11.
Astenuti?
0.
Contrari?
0.
Terzo punto, approvazione e rendiconto del bilancio 2019. Lascio la parola all'assessore Donadello.
Buonasera a tutti. Allora, per questa amministrazione è il primo anno in cui si giunge a quello che fisiologicamente è l'ultimo atto che riguarda la gestione pratica, amministrativa e giuridica del bilancio comunale, ovvero sia l'approvazione del rendiconto. Bilancio che è stato appunto approvato per la sua parte previsionale nell'esercizio 2018, ha visto la sua esecuzione nel corso di questi mesi e si è concluso nei primi mesi del 2020, quando da parte dell'ufficio finanziario si è provveduto al conteggio, alla rendicontazione e alla verifica di quelle che erano le spese accertate, pagate, le entrate, anziché le spese impegnate e pagate, le entrate accertate e riscosse, la verifica dei residui attivi e passivi e la determinazione in termini di contrapposizione dell'ammontare complessivo di entrate ed uscite. Anche per il 2019 il bilancio del Comune di Medunali di Venza è in equilibrio, così come attestato anche dal revisore dei conti, nel senso che naturalmente le entrate hanno superato le uscite e si è quindi realizzato un avanzo di bilancio. Sotto questo profilo volevo ringraziare i funzionari dell'area finanziaria che si sono adoperati, Covid permettendo. Sappiate infatti che comunque durante questo periodo abbiamo dovuto lasciare in ferie i dipendenti proprio perché la legge lo prevedeva e hanno quindi usufruito di ferie arretrate che avevano, ok? E hanno comunque concluso il loro lavoro e quindi il rendiconto, controllando parsimoniosamente, le poste in esso contenuto. L'avanzo di bilancio disponibile al 2019 in data odierna è 449.144, come si evince dalla relazione finanziaria allegata. Tale avanzo è stato determinato sia da un contenimento della spesa corrente, in particolar modo dalla riduzione degli impegni di spesa del personale dovuto alla mancata sostituzione del responsabile amministrativo. Questa pratica infatti è stata laboriosa e si è conclusa nel 2020, dando così un risparmio in parte corrente. Inoltre vi sono stati dei risparmi in parte capitale dovuti a una minore uscita rispetto al preventivato per i lavori di ampliamento della palestra e per i lavori di sostituzione degli infissi della scuola primaria. Un grosso contributo è stato dato inoltre dall'eliminazione dei residui passivi. Per il resto, essendo appunto che questa amministrazione si è insediata a partire da fine maggio, non è che abbiamo potuto scegliere più di tanto come procedere con le decisioni programmatiche del bilancio, in quanto le decisioni erano state prese dalla precedente amministrazione. Ricordo naturalmente che la documentazione che viene allegata e sottoposta consta in una serie di documenti, non solo il rendiconto contabile vero e proprio, ma anche la relazione in termini di attività prodotta, lo schema economico patrimoniale, e quindi passo la parola se c'è qualcosa da chiedere.
E dato comunque quello che è rimasto appunto dal bilancio dall'esercizio del 2019, che comunque è una somma abbastanza consistente, certo, nel momento in cui non fosse arrivato il contributo dei famosi 50.000 euro a gennaio, la zona industriale sarebbe stata presa in considerazione o no?
Se non fosse arrivato, esatto, il contributo dei 50.000 euro, sì.
Ok.
Non sono arrivati, tra l'altro.
Ecco,
giusto per essere chiari, non sono ancora arrivati. Andiamo al voto, immediata. Favorevoli?
La votazione sul...
Sì?
Quindi la votazione sul rendiconto. Un attimo.
Prego, segretario.
Quindi sul rendiconto 2019.
Terzo punto, sì.
La delibera. Sì. Prego.
Favorevoli?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un attimo, allora, favorevoli 8.
Astenuti?
Astenuti 3. Un attimo, cortesia.
Contrari? Zero.
Zero. Adesso la votazione.
Favorevoli?
Immediata.
Favorevoli?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Astenuti?
Astenuti 3.
Contrari? Zero.
Posso fare una domanda?
Prego.
Come mai astensione se non avete obiettato niente?
Comunque avremo analisi prima.
Cosa?
Anche la terza iniziale, ma anche se non arrivava magari tutto, magari c'era prima.
Non credo che ce l'avremmo fatta comunque.
Andiamo al quarto punto. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 18 del 09-04-2020, ad oggetto variazione di bilancio. Lascio la parola all'assessore Donadello.
Allora, come da oggetto, il quarto punto riguarda una ratifica di una delibera di giunta, in particolare la numero 18 del 9 aprile, avente all'oggetto una variazione di urgenza del bilancio. Infatti, in caso di urgenza, l'organo esecutivo, quindi la giunta, discrezionalmente decide di attuare delle variazioni di bilancio, salvo poi che queste debbano essere ratificate al primo consiglio utile. In particolare, in questa circostanza si è resa necessaria una variazione avente carattere d'urgenza per una maggiore entrata del fondo di solidarietà alimentare per buoni di acquisto spesa Covid per le famiglie in difficoltà, nonché l'incremento di 400 euro prelevati dal fondo di riserva per l'incarico professionale della prevenzione incendi dell'asilo nido. La variazione nella sua totalità ha raggiunto l'importo in entrata e in uscita di 19.000 euro. Naturalmente si dichiara che anche dopo questa variazione i vincoli di pareggio di bilancio sono rispettati, pertanto dando per noto ai consiglieri partecipanti alla seduta del Consiglio i contenuti della variazione e in attesa di relative domande, dite voi se avete qualche chiarimento in merito.
Andiamo al voto, favorevoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, favorevoli 11,
astenuti 0, contrari 0, immediata
eseguita,
favorevoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Scusate, astenuti 0, contrari 0. Andiamo avanti, il quinto punto, variazione al bilancio di previsione 2020, sempre l'assessore Donadello, prego.
Allora, anche qui siamo di fronte a una proposta di variazione bilancio, quindi l'intervento essenzialmente nell'esercizio 2020. Non ha carattere di urgenza e quindi la proposta di variazione viene presentata direttamente in Consiglio Comunale. L'importo algebrico finale che comprende, che realizza questa variazione, è costituito da 405.000 euro. Questa variazione riguarda 340.000 euro in conto, una variazione di spesa in conto capitale per lavori di sistemazione delle strade in zona industriale, finanziata per 50.000 euro con contributo statale e 290.000 euro con avanzo di amministrazione. Sempre con avanzo di amministrazione si prevede di finanziare incarichi professionali per studi di fattibilità di 30.000 euro e nonché 15.000 euro per l'adeguamento dell'asilo nido alle normative antincendio che finora sono stati rimandati e quindi abbiamo dovuto testé farli proprio perché la normativa lo prevede, quindi dobbiamo impiegare 15.000 euro per questo adeguamento. Inoltre l'amministrazione, per far fronte all'emergenza Covid, ha pensato di aiutare le categorie più deboli del nostro tessuto sociale, ossia i bambini e i ragazzi, stanziando 15.000 euro per l'organizzazione di centri ricreativi. Nonché abbiamo fatto un'altra variazione in via previsionale di 20.000 euro che dovrebbero essere ulteriori trasferimenti statali sempre per l'acquisto di buoni spesa. Poi, per fare queste variazioni dal punto di vista della parte corrente abbiamo dovuto rinunciare almeno per il momento a quello che è il contributo per acquisto prima casa che avevamo destinato, diciamo, col bilancio previsionale e usufruendo inoltre a fondi della gestione della biblioteca e stornando in toto il contributo per lo sviluppo delle politiche abitative.
Avete qualcosa da dire? Andiamo al voto? O se, prego.
Allora, non sarebbe stato il caso di attendere per... Sto parlando del vostro corrispettivo. Ci rendiamo conto che... so che vi siete aumentati il vostro corrispettivo.
Sì, prego.
Ci rendiamo conto che il lavoro, se fatto bene, richiede molto impegno, che sicuramente quello che percepite non è commisurato al lavoro che poi in realtà svolgete. Ci rendiamo conto anche che da Roma vi hanno dato questa possibilità, per cui è sicuramente lecito. Tuttavia, tale aumento in questo momento stride, soprattutto tenendo conto appunto che ci sono cittadini con difficoltà economiche assolutamente non trascurabili. Ora.
Allora, punto primo, come ha ben detto lei, il trasferimento arrivato da Roma non è stata una nostra scelta, noi abbiamo recepito questa cosa. Punto secondo, è notizia di oggi, giusto, di questi giorni, insomma, la Corte dei Conti ha ratificato e ha tenuto valido solo l'aumento per i sindaci e non per la Giunta. Noi prendiamo atto e non diciamo alcunché, ripeto, non è stata una nostra scelta, c'è pervenuta, abbiamo fatto una semplice ratifica.
Noi abbiamo solo chiesto, visto che...
Io ho risposto.
Perfetto, grazie.
Diamo il voto. Favorevoli?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Astenuti? 0. Contrari? 0. Diamo il voto immediata. Disabilità, favorevoli?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Astenuti? Contrari? 0. Variazione elenco annuale, opere pubbliche, esercizio 2020. Qua lascerei la parola alla consigliera che ha la delega ai lavori pubblici, la Tamara Moretto, prego.
Allora, come già previsto dalla variazione di bilancio, abbiamo introdotto le opere da svolgersi nel corso del 2020. Oltre alle opere già previste per il ponte di Azzanello sul fiume Sile e via Bosco Albaredo, che sono già state commentate nei consigli precedenti, abbiamo appunto aggiunto il ripristino delle strade comunali della zona industriale. Quindi sono previsti come costi per il 2020 €1.450.000. Scusate il refuso che c'è poi nei bilanci successivi. Dunque, i lavori di messa in sicurezza della sede stradale si riferiscono a via Corella, via dei Casali e via Emilio Segre. Viene proposta quindi una soluzione atta a definire degli interventi di messa in sicurezza della sede stradale, la quale risulta essere allo stato attuale soggetto a carenze di tipo strutturale. La strada infatti risulta essere costituita da un sottofondo molto limitato nello spessore, da un manto d'asfalto rattoppato in più punti, oltre a catitoie esistenti in calcestruzzo che però non sono adeguate a supportare i carichi in transito attuali della zona industriale. Zona industriale che, ricordo, è stata creata negli anni 70, poi sono stati fatti dei lavori di ampliamenti a partire dagli anni 90 fino all'ultimo, quello più recente, nel 2012, della parte più esterna della zona industriale. Quindi a livello di manutenzione non è mai stata presa in considerazione a livello di asfalto. Si fa inoltre presente che lungo la strada sono posizionate delle condotte per i servizi, sottoservizi, scusate, come linee dell'acquedotto e telefono, per le quali valutazioni più precise saranno poi effettuate in sede di progettazione definitiva esecutiva con gli enti preposti. Detto ciò, gli interventi di progetto sono stati studiati anche in previsione di un incremento di intensità del traffico e dell'entità dei veicoli in transito nella zona industriale, visto che dagli anni 70 il traffico e l'entità di questi veicoli sono aumentati di molto. Ne derivano quindi le seguenti operazioni: scavi, sbancamenti e fresatura del sottofondo della sede stradale fino a 3-4 cm. Ovviamente questa operazione comporterà la parziale chiusura della strada, quindi sarà effettuata poi una viabilità a senso unico alternato. Sostituzione delle caditoie, ricarica con binder, cioè conglomerato bituminoso asfalto, tappeto di usura per un spessore di 4 cm, raccordi con le sedi stradali esistenti, ad esempio via Lovere, e realizzazione di un'idonea segnaletica orizzontale, ovviamente secondo normativa vigente. Le valutazioni economiche, quindi, per l'esecuzione di questi interventi sopraelencati, la quale dovrà essere comunque perfezionata in sede di progettazione definitiva esecutiva, quindi una volta effettuati i rilievi, le indagini geologiche, le valutazioni economiche del caso con gli enti preposti appunto per la presenza di questi sottoservizi, l'importo complessivo dell'opera, come scritto anche nel bilancio, verrà stimato a €340.000. Se ci sono domande, sono a disposizione.
No, noi siamo favorevoli anche perché sapete che era un punto a noi caro, l'avevamo detto tante volte che secondo noi era insomma da fare quanto prima, dunque siamo favorevoli.
Esatto, sì, infatti noi abbiamo preso l'idea e l'abbiamo presa realizzabile.
Ecco, questo comprova, Marzia, che se arrivano proposte serie, intelligenti, le valutiamo con serietà e quindi comprova questo. Ecco, se sono altre cose... È diverso ragionarci. Se siete d'accordo andiamo al voto. Favorevoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Astenuti 0. Contrari 0. Andiamo al voto immediatezza. Favorevoli
5, 6, 7, 11.
Astenuti. Contrari? Bene. Allora, andiamo al settimo punto. Approvazione rendiconto finanziario, istituzione Casa Albergo per Anziani Angela Rusalen, anno 2019. Assessore Donadello, prego.
Riguarda i punti 8 e 9 all'ordine del giorno, possiamo dire che sono una rettifica da parte del Consiglio del Consiglio Comunale di ciò che peraltro è già stato discusso in Consiglio di Amministrazione della Casa Albergo, dove peraltro c'è anche una vostra rappresentante. Detto questo, quindi diciamo i valori che, ripeto, sono già stati approvati all'unanimità in sede di Consiglio della Casa Albergo, qua li riportiamo. Volevo fare però una premessa, visto che siamo tutti presenti, e dire questo. Vorrei ringraziare fondamentalmente tutto il personale della Casa Albergo che ha operato in questo difficile momento, perché come sapete gli anziani sono una delle categorie che è più a rischio in questo momento. E devo dire che grazie all'ottimo lavoro che è stato fatto in Casa Albergo, tutti sono stati tutelati, dagli anziani agli operatori. Ovviamente si è cercato di fare il meglio possibile. Da subito l'amministrazione, dal 5 marzo...
4 marzo abbiamo chiuso.
4 marzo ha chiuso subito per preservare appunto quella che era la salute pubblica e quindi la salute delle persone più a rischio, ripeto. Ha cercato in qualche maniera e soprattutto grazie anche a quella che è stata il buon cuore di alcuni imprenditori del luogo che hanno fornito tablet e altri dispositivi per poter comunque far interloquire l'ospite con i propri cari, perché di punto in bianco questi poveri si sono visti chiudere la porta e non poter più vedere le persone da cui tenevano di più. E qua, ripeto, dobbiamo ringraziare sia gli imprenditori che si sono prestati a questo, sia gli operatori che hanno agito in maniera, non so, incommensurabile, insomma. Detto ciò, passiamo proprio al punto, all'ordine del giorno. Il rendiconto si chiude con un avanzo disponibile di 253.213,04. Si precisa che per l'esercizio 2019 c'è stato un avanzo di gestione di 47.408,14, questo grazie al fatto che comunque c'è stata una presenza notevole di ospiti, il 98,7%, e poco meno del 50% era con impegnativa. Quindi insomma abbiamo raggiunto un buon risultato. Domande?
L'unica cosa che volevo chiedere, ma è stato nominato il direttore della Casa Albergo?
Sì.
Direttore è il nostro ragioniere Sergio Cancellieri. Se non c'è altro andiamo al voto. Favorevoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Astenuti 0. Contrari 0. Diamo il voto immediata. Favorevoli
11,
astenuti, contrari 0. Andiamo avanti all'ottavo punto, approvazione bilancio di previsione casa albergo per anziani Angela Rusalen, qua è l'esercizio 2020, sempre il nostro assessore Donadello, prego.
Sì, come detto in precedenza, anche questo è un atto dovuto, in quanto, come detto testè, non siamo la casa di riposo, quindi il Consiglio non è altro che un braccio del nostro Comune. Per il 2020, come per i bilanci previsionali, è stato previsto il pareggio di bilancio. Come sapete è previsto l'ampliamento della casa di riposo. Altre cose da segnalare, se non avete domande, non ce ne sono.
Ok. Bene, andiamo avanti. Favorevoli?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Astenuti 0, contrari 0. Voto immediata. Favorevoli?
11.
Astenuti 0, contrari 0. Andiamo avanti all'altro punto. Acconto IMU 2020, differimento termini, sempre il nostro assessore Giovanna.
Allora, con DPCM del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per 6 mesi il periodo di crisi, che poi si è prorogato fino al 31/12/2020 con il decreto rilancio dovuto all'emergenza per pandemia Covid. Diverse realtà sono state costrette a chiudere forzatamente e questo ha provocato in seno ai contribuenti una forte riduzione della liquidità. Inoltre molti uffici bancari e postali, presso i quali la maggior parte dei contribuenti si recava a pagare questo tributo, riceveva su appuntamento o comunque aveva personale ridotto, quindi era anche difficoltoso andare a pagare lo stesso tributo. Tutto ciò premesso, quindi la nostra amministrazione propone di differire il versamento relativamente alla prima rata dell'IMU al 31/7/2020 senza applicazione di sanzioni, ad esclusione di fabbricati D per i quali la risoluzione del MEF non prevede il differimento. Domande?
A noi ovviamente va benissimo il differimento da fare, però non era il caso di posticiparlo magari un po' dopo, tipo il 31 ottobre, cioè, proprio per le difficoltà economiche che ci sono in questo momento?
Dopo risponderò durante la mozione, perché non abbiamo potuto differire ulteriormente il termine.
Andiamo al voto, se non c'è altro, favorevoli?
5, 6, 7, 8, 9. 8,
astenuti
3,
contrari 0. Al voto immediata, favorevoli
8,
astenuti
3,
contrari 0. Andiamo al decimo punto, approvazione nuovo regolamento IMU, sempre il nostro assessore Donadello, prego.
Diciamo che anche per quel che riguarda il punto 10 e 11 sono in realtà dei recepimenti alla normativa, in particolare alla legge finanziaria 160 del 27/12/2019, in quanto abrogata la TASI si è vista la necessità di dotarsi di un nuovo regolamento che vada a sostituire quello che era il regolamento precedente, che prevedeva la IUC, cioè l'imposta unica comunale, che prevedeva IMU, TASI e TARI. Se ci sono domande.
Se non ci sono domande, diamo il voto. Favorevoli?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Astenuti?
3.
Contrari? 0. Immediata, andiamo al voto. Favorevoli?
8.
Astenuti?
3.
Contrari? 0. Andiamo all'undicesimo punto. Approvazione e regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, e qua sempre il nostro assessore Donadello, prego.
Come detto precedentemente, anche questa approvazione non è altro che un recepimento sempre della legge numero 160 del 27-12 che ha di fatto modificato quello che è l'assetto normativo per la riscossione dei tributi. Qui l'ufficio tributi appunto si è prodigato per iscrivere un nuovo regolamento tenendo conto della nuova struttura di accertamento esecutivo per il recupero delle entrate tributarie, né più né meno. Quindi anche qui un mero recepimento di una legge, di un articolo di legge.
Se non c'è nulla andiamo al voto, favorevoli.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Astenuti, 0. Contrari, 0. Immediata, diamo al voto, favorevoli.
10, 11.
Astenuti, 0. Contrari, 0. L'ultimo punto, il dodicesimo, la mozione del gruppo di minoranza Viviamo Meduna, ad oggetto la richiesta di differimento dei termini di versamento delle imposte comunali, misure di sostegno all'economia dei cittadini. Io qua pregherei voi, cioè leggete il primo punto e andiamo a scandirli uno per uno e li leggiamo e li discutiamo tutti insieme, insomma, quindi leggete il primo punto e ne discutiamo insieme punto per punto in maniera chiara, così. Grazie.
Leggo tutto o parto proprio dal primo punto?
No, io direi di fare, se siete d'accordo, un punto alla volta, così più chiaro, sennò poi sembra no, è difficile concentrarsi sulle cose, quindi facciamo un punto per volta.
Ok. Ad adottare nella prima seduta di giunta comunale, immediatamente successiva all'esecutività della presente deliberazione, uno o più atti propedeutici al fine che tutti i termini delle imposte comunali fissati per legge siano differiti per la prima rata dal loro termine originario, di almeno mesi 4 e si stabilisca il versamento in un'unica soluzione nel mese di dicembre.
Allora qua io, siccome siamo tutti che siamo dotati di un cervello e anche della lingua, chi vuole rispondere? Credo che forse l'assessore, che vedete voi.
Allora, parto io, visto che prima mi avete fatto la domanda adesso vi rispondo. Allora, innanzitutto leggiamo punto per punto, però abbiamo letto complessivamente la vostra mozione. E dopo averla esaminata ci siamo chiesti, ma è sogno o realtà? Posto che la realtà in cui stiamo vivendo, come da voi premesse, è senz'altro uno dei momenti più tragici vissuti da 100 anni a questa parte, e posto le gravi difficoltà in cui questa emergenza sanitaria ha posto il nostro tessuto economico sanitario, mi chiedo se avete considerato seriamente i vari interventi proposti, immedesimandovi nella situazione del nostro comune, oppure avete semplicemente riportato delle proposte che poco si riadducono alla nostra realtà. Partiamo qui ad esaminare queste vostre fantasiose proposte. Innanzitutto, sapete rispondermi e dirmi quali sono le imposte comunali fissate per legge nel nostro comune ad oggi? È una richiesta la mia, sto ponendo una domanda.
Premetto che bisogna sempre prendere le cose male. Allora, è una mozione, la maggioranza siete voi, noi abbiamo studiato i punti. E secondo noi non è detto, e non abbiamo detto che sono tutti che si possono fare, però sedersi a un tavolo, anche durante la pandemia, che ho visto tantissimi comuni fare consigli via Skype, e trovare una soluzione insieme per vedere quali punti siano realizzabili, secondo me non è una cosa brutta da proporre. Una mozione non è una cosa per dare contro a voi. È una richiesta di collaborazione.
Perfetto, io però vi ho fatto una domanda, perché quando tu fai le proposte devi anche capire come attuarle.
Ma certamente, ma poi è maggioranza che deve capire come attuare.
No,
se la maggioranza chiede aiuto, noi ci sediamo a un tavolo e troviamo un sistema.
Allora, quando si fanno delle proposte si cerca anche il metodo con cui realizzarle. Io adesso vi ho fatto una domanda, mi potete rispondere per cortesia? Quali sono le imposte comunali ad oggi presenti nel nostro comune? Mi sapete rispondere? Avete il bilancio sotto mano?
Sì.
ditemi. Ripeto, siete voi la maggioranza, quindi noi diamo dei suggerimenti.
Dopo, la stessa IMU comunale.
Però guardate, se posso voglio stemperare un po' i toni. È giusto quello che dite anche voi, eh? È giusto le proposte, vedi rifacimento o ristrutturazione in qualche maniera del manto stradale della zona industriale, che mi ricordo benissimo che è stata anche proposta dalla Marzia. Il fatto è che se voi un'interpellanza così la mettete nei social, ok? Date illusione, no, è nei social, quindi date illusione. No, allora, uno si assume la responsabilità di quello che mette nei social e ognuno risponde delle sue. No, io posso proprio benissimo parlare, guardi, non ho né scheletri né nessuna, è tutto pubblicato e quindi non c'è nessun problema. Magari qualcosa che può sembrare fortuito, magari allegro, però quello che è rimane e non c'è nessun problema. Il fatto è che se voi pubblicate una mozione dove date un pochettino l'illusione ai cittadini di avere dei benefici che non alcuni potrebbero essere, alcuni no, ok? Si entra un dibattito che non credo sia giusto che una maggioranza, un sindaco, un'amministrazione, una giunta risponda nei social. Siamo qua, ve lo abbiamo sempre detto, quindi prendevate la mozione, chiedavate un appuntamento magari via Skype, visto che non si può farlo, e credo che era la soluzione migliore. Magari dopo sì, i social sono anche per quello, una discussione, tutto qua, mi sentivo di dire questa cosa qua, insomma, ecco.
Ma scusate, non si può fare una variazione di bilancio per eseguire uno di questi punti, come è stato fatto per esempio per i boni spesa, o non era possibile?
Investire
dei soldi per alcuni punti.
Questa vostra che avete fatto è pura demagogia per avere qualche consenso politico, no? E per prendere in giro la gente, scusatemi un attimo.
Lei vice sindaco, lei mi ha veramente sorpreso. Non pensavo che ragionasse così. Questa è una mozione, è una proposta. È una proposta. Seduti a un tavolo insieme, si può scartare quello che non è possibile e vedere se ci sono punti invece fattibili. Insieme, collaborazione. Io la penso così e penso anche la minoranza tutta.
Modi e modi per fare avanzare le richieste.
Confermo, e io glielo dico a lei.
E ti ricordo anche, Marzia, che ti sto ancora aspettando dal 19 di dicembre. Allora, quando si parla per convinzione di causa, non per parlare così tanto per parlare. Ti sto ancora aspettando per il discorso del lavoro di pubblica utilità. Ecco, sei venuta, avevi detto che avevi tutti i dati, sei venuta, ti sto ancora aspettando. Allora cerchiamo di essere seri e avanzare proposte.
Noi siamo seri e la nostra proposta è seria, ok?
Ma
appena detto, stanziare dei soldi per eseguire dei punti.
Allora, posto che non mi avete risposto quali sono le imposte oltre l'IMU. No, ha detto l'IMU e basta. In realtà non c'è solo l'IMU. Comunque, detto ciò, le imposte nel nostro comune sono IMU, TOSAP, imposta sulla pubblicità addizionale comunale all'IRPEF. La nostra amministrazione, okay, aveva già previsto per l'esercizio 2020 una riduzione dello 0,1 per 1000 fatto l'accorpamento delle imposte IMU-TASI, generando un risparmio dell'1,10% alla generalità dei contribuenti, e ha esentato i redditi fino a 10.000 euro dall'addizionale IRPEF, quindi noi avevamo già fatto una manovra ancora prima di questa cosa. Dovete sapere inoltre che l'IMU, insieme con il Fondo di Solidarietà, raggiunge circa il 60% del nostro bilancio delle entrate, e insieme con le altre imposte che vi ho
sopra citato, si raggiunge il 70% delle entrate, che ci servono per cosa? Per pareggiare il bilancio, per andare a pareggio, ok? Ed evitare un dissesto finanziario. E per evitare questo, noi non possiamo permetterci di andare al 16 di dicembre, come avevate proposto voi. Perché se io non ho le entrate IMU, se no, ma allora io, perfetto, io ti sto dicendo, prima, certo, sono che sono fantasiose, perché bisogna calarsi sulla realtà, questo vi sto chiedendo, quello che vi chiediamo noi è: quando fate le proposte, non fatele così campate per aria, ma calatele. Ma porca miseria, mi sembra di essermi espressa, cioè, cosa andiamo? Sì, ma io dico, sì, però intanto, social permettendo, queste cose sono... Certo, perché prima di dire si può, non si può, prima se ne discute, dopo si mette fuori, e si mette fuori con quello che si può fare. Non si va a illudere i cittadini, questo io non tollero.
Giovanna, ma l'avanzo di bilancio c'è? Come dopo voi l'avete...
Marzia, se io non ho le entrate IMU, ok? Se io non le ho, perché la situazione sapete anche voi qual è, ok? Se io non ce le ho, con cosa raggiungo il pareggio di bilancio? Con cosa? Non mi serve consumare l'avanzo dell'anno prima? Uno più uno fa due.
Vabbè, okay, dai.
Quindi quello che vi chiedo è punti e proposte sul nostro comune. Non è una cosa.
Ecco. Secondo punto, per cortesia. Ah sì, scusate, sì.
Andiamo avanti.
Sì, sì, leggete il secondo. Uno, mi pare che l'abbiamo detto, adesso leggiamo il secondo.
Ad adottare con ogni solerzia una delibera di natura regolamentare che ne fissi le per la concessione di prestiti d'onore, di sostegno alle famiglie, imprenditori e commercianti che hanno dovuto chiudere o che comunque hanno dovuto limitare la loro attività rispetto all'anno 2019.
Chi è che vuole rispondere?
Posso rispondere io?
Prego. La consigliera Poleselli.
Non so se arriva questo.
Parlo senza o...
Non arriva.
Alza la voce, perché non arriva il microfono, alza la voce, dai. Dobbiamo acquistare un gelato qua, un portatile, un microfono portatile. Prego, Polesel.
Eccomi qua. Allora, voi chiedete appunto di adottare con ogni solerzia una delibera di natura regolamentare per disciplinare questi prestiti sull'onore per famiglie, per imprese e commercianti. Allora, ci siamo un po' documentati su questo argomento. Per quanto riguarda le famiglie, è già possibile di fatto fare questa domanda, perché in base al regolamento comunale la disciplina di modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate e dei contributi economici assistenziali, che è approvato con delibera consigliare 21 del 30 settembre 2013, all'interno di questo regolamento c'è la possibilità di fare di domanda di prestiti d'onore per le persone, per i privati. Diciamo che è una cosa che è anche già successa, mi pare di avere capito, guardo l'ufficio, che è stata una pratica un po' difficoltosa, che ha creato diverse problemi. Quindi la possibilità c'è, dovessero arrivare domande, si farà una valutazione di quelle che arrivano. Scusa? Ci sono tante cose all'interno del regolamento, in realtà non è solo quella, ci sono tante misure. Diciamo che le persone in difficoltà sono comunque seguite dal servizio sociale, che magari gli indica le vie più consone rispetto a quelle che sono le esigenze personali, mi sembra di aver capito, perché insomma anche molto berata anche la signora. Il secondo punto, cioè poi dite anche appunto per le persone oppure per le imprese o per i commercianti, qua la questione è un po' più complessa perché entriamo nell'ambito dei contributi alle imprese, quindi bisogna stare attenti a non collidere con la normativa sugli aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato sono contributi dati a, appunto, a imprese che possono creare un vantaggio economico, un vantaggio, cioè disallineare la concorrenza, quindi bisogna stare attenti, cioè gli aiuti di Stato sono disciplinati dal decreto istitutivo della Comunità Europea, cioè la normativa sovranazionale che li disciplina, e di per sé sarebbero vietati. Anche qua ci siamo un po' documentate, abbiamo visto, è possibile in effetti dare dei contributi alle imprese, soprattutto in questo periodo, se si calano un po' nell'alveo di quella che è la normativa in vigore. Da una parte la legge della 241 del 90, che stabilisce che si possono dare contributi, vantaggi economici, benefici a imprese, a persone, purché ci sia un regolamento. E dall'altro, sempre il testo unico sugli enti locali, all'articolo 3 dice che il Comune ha come suo obiettivo cura gli interessi e promuove lo sviluppo del territorio comunale. Quindi se noi diciamo che questi contributi servono per il nostro comune, per il nostro territorio, per i nostri cittadini, e abbiamo un regolamento, si può procedere. Anche qua, quello dicevamo prima, bisogna fare un regolamento, però in questo caso è da fare. Allora noi prendiamo l'ufficio ragioneria, gli chiediamo di fare un regolamento, dobbiamo dargli dei criteri, dobbiamo dargli dei paletti su cui muoversi, quindi magari, che ne so, dire le imprese che hanno avuto rispetto all'anno scorso un calo di fatturato oppure che hanno dovuto chiudere. Poi dobbiamo trovare questo legame col territorio, quindi dire che magari danno lavoro a persone del comune, a residenti, oppure che fanno comunque lavorare il tessuto economico. Bisogna poi verificare che non sia superato il de minimis, quindi 200.000 euro negli ultimi 3 anni, anche qua l'ufficio dovrà fare poi verifiche sul registro nazionale degli aiuti di Stato in cui andrà pubblicato. Quindi fate tutte queste considerazioni. Nell'immediatezza non si riesce, perché l'ufficio, come dicevamo prima, sono berati, hanno dovuto anche loro usufruire di questi giorni di ferie, quindi ci sono delle cose come bilancio, come le cose che andavano fatte. E riteniamo anche, parlando tra di noi, che sia più utile magari fare altro, nel senso abbiamo previsto dei contributi indiretti per le imprese, uno fra tutti è quello, il lavoro sulla zona industriale, perché comunque un beneficio quello per le imprese, plateatico per le attività commerciali, anche questo è un contributo indiretto. Quindi la valutazione che abbiamo fatto noi è stata vedere le risorse finanziarie, che dicevamo non ci sono, risorse umane, perché anche questo personale non c'è a disposizione, quindi noi riteniamo che questa seconda parte per le imprese e per i commercianti non sia fattibile al momento, e che quindi, visto che l'obiettivo era quello di dare un aiuto nell'immediatezza, non riusciamo, insomma.
Grazie Paola. E in ogni caso sì, siamo d'accordo, anche perché è passato un po' di tempo e abbiamo visto che lo Stato ci ha pensato, e sì, dunque.
Sì, anche questo io volevo fare una notazione piccola, io una cosa, tutta la questione che è uscita prima, un po' perché diciamo che nel momento in cui la mozione è stata presentata in comune, era l'11 maggio, è stata presentata, diciamo che non è proprio un elenco, una lista della spesa, un elenco di cose, è una cosa che ha un suo formalismo giuridico. Voi avete richiamato anche tutto il testo unico enti locali, perché è l'articolo 43 che dice che appunto i consiglieri possono fare mozioni, poi le mozioni non sono regolamentate, quindi avete richiamato lo statuto del comune, il regolamento sugli uffici comunali. Non è un foglio di formaggio questo, noi dobbiamo rispondere, ma rispondiamo nelle sedi appropriate. Il comune risponde appunto in consiglio, purtroppo è vero, il primo consiglio utile è stato parecchio dopo, e molte di queste proposte a questo punto hanno perso un po' anche la loro rilevanza, ma sono tempi, purtroppo lavoriamo così, l'ente, cioè il comune, non è il comune, è l'ente pubblico.
Prego, se volete leggere l'altro punto, li leggiamo tutti.
A formulare una convenzione tra il nostro comune, grossisti di tessuto,
casalinghe o sarte per la realizzazione di mascherine lavabili per tutti i cittadini, in aggiunta a quelle già fornite dalla Regione.
Ecco qua, sì, chiaro, stesso discorso. Qua il problema era all'inizio. Noi abbiamo chiuso la casa di riposo il 4 marzo e vi garantisco che nel mese di marzo reperire una mascherina era quasi impossibile. Lì avevamo bisogno magari di sarte o di che. Per fortuna di Dio, grazie a buon cuore di alcuni imprenditori, di alcuni amici, ci hanno fornito le prime mascherine anche per i nostri dipendenti pubblici, tra l'altro, oltre che per la casa di riposo e per la protezione civile. Poi ricordiamo si è adoperata la Regione Veneto, ok, che ha fatto un grande lavoro di salvaguardia, dobbiamo dare atto, e sono arrivate anche le mascherine, ok? E quindi in quel periodo là, ormai adesso vai a comprarti le patatine da Visotto o un quotidiano, trovi all'interno le mascherine omaggio, e purtroppo le troviamo anche lungo i fossi per terra, che magari bisognerebbe avere un po' di senso civico in più. Quindi io direi così, insomma, andiamo avanti, grazie.
4, elaborare progetti micronidi o centri primaverili. Abbiamo visto che avete fatto, vi siete prodigati per fare i centri estivi della scuola materna e anche della scuola primaria, dunque direi che se volete spiegare magari cosa state facendo, se no.
Ma io qua credo che Filippo, che sta seguendo la roba e che ha l'assessorato giovanile e appunto lo sport e il coso, quindi meglio di lui. Prego Filippo.
Allora sì, come avete detto giustamente voi anche nella mozione, la socialità per i ragazzi, a maggior ragione penso anche negli adulti, cioè adulti, io sono ancora relativamente piccolo, abbiamo sentito la mancanza di socialità e di un rapporto umano, insomma. Quindi sì, noi già in tempi non sospetti, comunque, quindi si parla di gennaio febbraio approssimativamente, ci eravamo interfacciati insomma con la parrocchia per realizzare appunto e ampliare l'offerta estiva del servizio CREST, e appunto su questa strada abbiamo poi cercato di, in accordo con la parrocchia, quindi costante dialogo, di realizzare un centro estivo, anche andando a rispettare quelle sue norme del Covid, perché nazionali, poi norme regionali, un susseguirsi di norme. Quindi appunto noi abbiamo cercato e stiamo continuando in questo momento qui appunto rispetto alle normative, soddisfare la fascia d'età compresa dai 3-14 anni. Al momento stiamo ultimando insomma quelle che sono tutte le procedure legali e burocratiche, quindi non appena sarà tutto definito comunicheremo e si darà il via insomma a questi spazi.
Ok, andiamo avanti. L'altro punto, se puoi leggere, Marzia, grazie.
Ad avviare un'azione congiunta con gli altri sindaci del territorio per richiedere alle partecipate un maggior riparto degli utili da destinare ai comuni, affinché una maggiore ed eventuale disponibilità di liquidità possa permettere ai comuni stessi l'abbassamento dell'imposizione fiscale su famiglie ed imprese.
Risponde? Rispondo io? Allora, qua ci siamo, a parte che ecco, noi come sindaci abbiamo ancora un gruppo, no, creato appunto ULS in questo periodo di emergenza, dove di là insomma arrivava di tutto, e vi garantisco che noi sindaci è stato un periodo veramente duro, oltre alle telefonate per qualsiasi problema. E io fin da subito mi sono adoperato con i presidenti di enti, penso a LLTA del consorzio, dove che ho sollecitato dei sconti che attuerà. Già l'assistente sociale ha la carta bianca in qualche caso dove rientra l'ISE e quant'altro, ha messo una cifra importante dove credo già dai primi di settembre andrà a scontare delle bollette dell'acqua a chi ha bisogno. È una cosa minima, ma insomma anche pensiamo appunto all'erogazione delle casette dell'acqua gratuita, è poca cosa ma intanto è questo. E lo stesso presidente del Savno, no? Anche lui, ho parlato, ho chiesto appunto di adottare delle cose, non credo di essere stato l'unico sindaco, ma sicuramente uno di quelli che ha chiamato, e che anche lui attuerà dei sconti di bollette, di sgravi fiscali che verranno puntualmente comunicati alla nostra assistente sociale e ai nostri uffici. Per il resto era cosa assolutamente difficile poter fare una cosa del genere, organizzarla in un periodo di allarme del genere. Ecco, le priorità erano sicuramente altre. Prego.
Bene, allora, punto 6, a predisporre un sostegno alle famiglie con figli studenti fuori sede che pagano un affitto senza usufruire dell'alloggio.
Prego. Tu vuoi, Filippo?
Sì. Diciamo che questo è un argomento che mi tocca un po' da vicino, perché appunto essendo studente universitario, ma penso anche Tatiana, Tamara, le più freddi sono laureate, sa un attimo cosa vuol dire scrivere fuori da fuori sede. Niente, io volevo dire che appunto con pochi semplici click ci si può informare sui social, o comunque io nel mio caso studio a Ferrara, mi sono informato direttamente nel sito del comune. Ferrara come città ha avviato appunto una, ha messo insomma a disposizione un fondo di 36.000 euro per gli studenti fuori sede, in modo da agevolarli appunto nel caso in cui non ci fruissero degli affitti e dovessero comunque pagare. Si tratta di un fondo che da 36.000 euro che è stato diciamo rifinanziato fino a circa 100.000 euro per gli studenti fuori sede. E ovviamente per attingere questo fondo bisogna avere dei requisiti di essere ovviamente iscritti all'anno accademico corrente, avere un ISEE, presentare un ISEE inferiore ai 35.000 euro e insomma dimostrare anche le morosità incolpevoli, quindi il fatto che non si usufruisca dell'affitto perché effettivamente non si è in loco, quindi non si studia, non si fa l'attività. Volevo poi dire che ci sono anche, ovviamente come sapete tutti, altre modalità in cui appunto inquilino e padrone possono diciamo accordarsi, quindi mediante libera contrattazione, oppure dando la disdetta, l'articolo è il 1157 e appunto secondo i modi e i tempi previsti dal contratto, se appunto anche qui viene a mancare la prestazione, si può appunto dare la disdetta. Diciamo che come comune impegnarsi e far fronte a una richiesta di questo tipo per un comune piccolo come Colli Meduna, diciamo che è molto molto difficile. Facendo un attimo i conti della Serva, conti a Spagna insomma, ho preso quella che è la popolazione studentesca del comune universitaria, dividendo per due sostanzialmente. Qui sono circa una novantina i ragazzi che frequentano l'università o da fuori sede oppure che si muovono con i mezzi. Diciamo che su un totale di 45 persone fuori sede, diciamo di voler dare anche qui, purtroppo mancano magari delle linee guida più chiare, quindi delle modalità per entrare ad usufruire del contributo eventuale si fosse messo a disposizione, diciamo che facendo una media tra gli affitti si vede che sono sui 300-350 euro ad affitto mediamente. Pensando come comune di dare un contributo almeno dignitoso, insomma, per non fare la figura proprio di quelli che danno il contentino, ma giusto per, calcolando, stimando un 150 euro a ragazzo di questi 45, ci fa vedere che nelle tre mensilità di cui non è stato usufruito, quelle di lockdown, in cui proprio non potevano andare giù, adesso ho degli amici che si spostano, studiano giù a Ferrara come nel mio caso, vediamo che in tre mesi spendiamo 20.000 euro. È una cifra veramente importante per un comune come Meduna, se consideriamo che, scusate se sono ripetitivo, Ferrara aveva stanziato inizialmente 36.000, per poi arrivare a 100.000, ma c'è un bacino diverso d'entrate, quindi questo è insomma la spesa.
Ok, andiamo avanti all'altro punto, grazie.
Ad integrare il bonus di 600 euro ai lavoratori autonomi e professionisti di qualche centinaio di euro, una tantum per ogni mese di ferma attività, attingendo anche da eventuali fondi regionali e statali messi a disposizione.
Prego, pronto, prego.
Rispondo io.
Cercate di stare vicino al microfono.
Allora, voi lo sapete quante sono le partite IVA del Comune di Meduna di Livenza? Allora, noi abbiamo fatto abbiamo visualizzato che sono circa 130. Considerando che chiedete qualche centinaio di euro, quindi facciamo un conto così della Serva, 130 partite IVA moltiplicato per 200 euro al mese per tre mesi di fermo, arriviamo a un totale di 78.000 euro, una cifra importantissima che il Comune non dispone di questo. Comunque diciamo, per quanto riguarda il discorso delle partite IVA, nel decreto Cura Italia avevano previsto per i lavoratori autonomi e professionisti un bonus di 600 euro per il mese di marzo, che dopo li abbiano recepiti tutti o meno, questo è un altro discorso. Inoltre questo bonus è stato esteso anche per il mese di aprile e maggio per i soli professionisti iscritti alla gestione separata INPS e non titolari di pensioni e non iscritti a altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subito una riduzione del reddito del 33% rispetto al secondo bimestre 2019, l'indennità è arrivata elevata a 1.000 euro. Come già spiegato dall'assessore prima al bilancio, il bilancio comunale non dispone di cifre da poter erogare in maniera massiva a tutte le partite IVA del comune. Un bravo contabile finanziario deve sempre tenere in considerazione per redigere un bilancio i principi generali che sono di unicità, annualità, universalità, integralità, veridicità, di equilibrio finanziario e di pubblicità. In ogni caso ci sono stati comunque anche dei titolari di partita IVA che avevano i requisiti e hanno potuto fare richiesta per i buoni pasto relativi all'ordinanza 658 del 2020 della Protezione Civile. Poi nel decreto rilancio ci sono stati messi a disposizione dei fondi statali e comunque anche la Regione ha messo a disposizione per delle categorie delle famiglie in difficoltà dei bonus affitto, contributi a fondo perduto per determinate situazioni, estensione del credito d'imposta al 60% sul canone di locazione per i soggetti esercenti attività di impresa e liberi professionisti sempre conseguenti a perdite di fatturato. Ecco, una notizia di qualche giorno fa, il referente d'ambito del comune di Treviso, sono state assegnate 3 assistenti sociali che erano state già precedentemente designate per per ripristinare i colloqui dei beneficiari di reddito di cittadinanza. Il Comune di Treviso, essendo che per legge sono stati sospesi questi progetti, le ha dirottate per impegnarle nella compilazione delle domande relative ai bonus affitto e al reddito di emergenza. Quindi i possibili destinatari che possono accedere a questi contributi si possono rivolgere a questi assistenti sociali che sono situate nel Comune di Oderzo, nell'area dell'Informa Giovani. Voglio aggiornarvi anche sul discorso dei buoni spesa. La somma destinata al Comune di Meduna relativa alla prima tranche, che ha ricevuto circa 19.000 euro, praticamente sono stati quasi esauriti. Adesso attenderemo la seconda tranche, che comunque non sono ancora arrivati. Allora, circa 20.000 sì, dovrebbero essere, da non confondere con quel contributo di 20.732 se non vado errato, che non hanno nulla a che vedere, che quello lì non è un contributo, bensì sono stati stanziati dallo Stato, sono minori introiti che avevano destinato dal fondo del fondo di solidarietà, che avevano tirato via una parte e adesso ce l'hanno ridata, quindi non c'è nessun contributo aggiuntivo.
Cioè, ecco, da una parte ti accavati, da una parte ti torna a dare, ecco, le comi 50.000 che vengono ancora a vederli, giusto per essere chiaro. Ecco.
No, ma dobbiamo ancora ricevere i 50.000 relativi alla scuola.
Appunto, quelli della scuola, delle... Vice sindaco, molto pignolo, possiamo andare avanti?
Certo.
Prego.
Parlate vicino al microfono, mi raccomando, perché tra 5 centimetri è differente.
A sostenere le famiglie con gli studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado per l'acquisto dei libri relativi all'anno scolastico 2020-2021.
Se ricordo bene qua è l'Alba che voleva... La consigliera, prego.
Allora, innanzitutto esiste, non so perché il Comune si deve impegnare in questo, perché esiste già un contributo statale e regionale per i libri di testo, c'è da anni, e chi ha bambini che vanno a scuola lo legge anche nel sito della scuola, oltre che nel sito del Comune. Questo è un contributo che viene dato alle famiglie che risiedono nel Comune e che frequentano scuole statali e paritarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, scuole di formazione professionale accreditate dalla Regione Veneto. Naturalmente le famiglie devono avere un reddito ISE che non superi i limiti stabiliti dalla Regione Veneto e la spesa ammissibile è quella relativa all'acquisto dei libri di testo o anche strumenti didattici alternativi, con l'esclusione dei dizionari. I richiedenti devono compilare un modulo di domanda collegandosi al sito della Regione. poi si devono recare in comune entro i termini indicati dal bando, portando con sé la documentazione richiesta dal bando stesso, affinché il comune provveda a confermare i dati ottenuti nella domanda trasmessa. L'importo potrà coprire fino al totale della spesa sostenuta e documentabile. Quindi, se le famiglie hanno bisogno, basta che entrino nel sito e poi vanno dall'assistente sociale. Inoltre, anche noi quest'anno continuiamo con l'assegnare 5 borse di studio, 2 che vengono date agli studenti che terminano le medie e 3 per gli studenti che finiscono le superiori. Sì, non ci sembra il caso di dare altri contributi per i libri di testo? Non so voi cosa intendavate.
È una proposta, siamo qui, ne stiamo parlando, va benissimo, non sapevo che era già possibile. Grazie.
Per cortesia, consigliera. L'altro punto?
A sollevare le società sportive presenti nel nostro comune dall'eventuale pagamento di affitti per l'utilizzo degli spazi comunali. Anche qui è una domanda, dopo che sia fattibile o no, non lo sappiamo.
Qua rispondo io perché insomma credo di... Non dovete arrabbiarvi se abbiamo il dubbio che sia copia e incolla o facciamo le battute in questo senso, Marzia, perché chi paga gli affitti qua dell'associazione Meduna? Dell'associazione? Nessuno. Nessuno, forse in altri comuni dove ci sono realtà più importanti. Tra l'altro, se posso dirlo con poca etica politica, le convenzioni di queste associazioni sportive sono state firmate 2 giorni prima delle votazioni dalla precedente amministrazione dove facevi parte anche te della maggioranza. Quindi su quelle convenzioni che abbiamo noi è chiaro che sono gestione gratuita, insomma, ecco, quindi qua non possiamo fare nulla. Prego.
Formulare progetti atti a reintegro di eventuali disoccupate causa Covid-19.
Se il vice sindaco, prego.
Di premessa che la situazione che stiamo attraversando è a dir poco tragica e che porterà a una instabilità sociale ed economica grave. Le aziende che hanno riaperto un mese fa, insomma, per quanto a nostra conoscenza, sono ancora alcune in cassa integrazione o con orari ridotti. Quindi la maggior parte dei contratti a termine o con società interinali non sono stati rinnovati. Stante questa situazione di precarietà è quanto impensabile formulare dei progetti per i disoccupati da sottoporre alle aziende se manca il lavoro. Dobbiamo anche ricordarvi che se le aziende hanno dei dipendenti in cassa integrazione, queste non possono avviare nemmeno i progetti per gli stage estivi. Proprio alcuni giorni fa che abbiamo incontrato 2 aziende tra le più grosse, insomma, ci hanno manifestato questa situazione di poco lavoro e addirittura vorrebbero anche, se vanno via dei dipendenti, sono più contenti. Quindi formulare dei progetti, tipo il progetto di pubblica utilità, penso che in questo momento sia ben difficile e penso che sia altrettanto difficile per il comune di Meduna da solo formulare, cioè se vengono fuori dei progetti regionali o alternativi con altri comuni tipo il progetto di pubblica utilità, noi saremo ben felici e è un nostro impegno intraprendere questa iniziativa come abbiamo fatto per i lavori di pubblica utilità. Ecco, ve l'ho già detto ancora a dicembre che per far partecipare abbiamo dovuto noi telefonare perché partecipassero, perché preferiscono prendere il reddito
purtroppo
di cittadinanza che piuttosto che andare a lavorare.
Sì, comunque noi facevamo proprio riferimento ai progetti regionali che aveva parlato lei a dicembre, intendavamo quelli.
Lo so, i progetti regionali adesso lo stiamo attuando adesso, quello che per mesi purtroppo non è stato possibile fare e quindi ben venga se vengono fuori, noi una cosa che intendiamo sviluppare e quindi sarà un nostro impegno questo.
Avanti, c'è l'altro punto, grazie.
Formulare una convenzione tra comune e aziende certificate dall'USP per sottoporre i cittadini che ne avessero desiderio o necessità, quantomeno i più cagionevoli, come ad esempio gli anziani, al test sierologico con la compartecipazione del comune per sostenerlo.
Prego. la Chiara che è di mestiere.
Allora, volevo chiedervi cosa intendete per persona anziana voi?
Cosa intendiamo per persone anziane?
Sì.
Beh, per esempio...
Il vice sindaco.
No, ma per esempio le persone anziane della casa di Casalbergo, noi abbiamo fatto la richiesta tra l'altro ad aprile mi sembra e c'è stata è arrivata l'altro giorno la risposta perché c'è stato un disguido con l'ufficio, con la segreteria. Dunque avevamo... Abbiamo fatto la richiesta per sapere se i dipendenti e gli operatori della casa albergo avessero fatto il test.
Sì, mi è arrivata la risposta.
La risposta mi è arrivata. Casa albergo mi è arrivata. Allora, la risposta della mail è di 17.4. Ma noi non l'abbiamo mai ricevuta, infatti abbiamo chiesto l'altro giorno in segreteria e ce l'ha inviata. No, questi giorni qua era. Ce l'ha inviata il 9 giugno.
Guardate, strano perché a noi non risulta, molto probabilmente, cioè io non l'ho vista, non me la ricordo di averla vista, può succedere.
No, ma avete risposto, dopo mi è stata girata sì. Il 9 giugno. Dunque
molto probabilmente, ecco, voglio dire, credo che sulle vostre interpellanze, eccetera, rispondiamo, siamo uno dei comuni, si può opinare di tutto, ma siamo uno dei comuni e amministrazioni,
Arnaldo,
che rispondano.
Non abbiamo messo in dubbio, ecco. Infatti la vostra risposta è datata 2 giorni dopo la nostra,
sì.
Però probabilmente c'è stato un disguido, noi non l'abbiamo ricevuto, l'ufficio segreteria,
sì, sì,
no, anche credo, loro, ecco. Non hanno l'attestazione di averla spedita e dunque ci siamo...
No, ci sono, ma dico, non è la solita battuta, ma abbiamo avuto anche dei problemi anche noi con
quella
i PC
del 9,
e
sì.
Quindi, voglio dire...
Ma scusa, le risposte devono essere
richieste
per
Compact,
se
lo
chiediamo
Compact,
devono essere risposte...
Quella del 9,
ok, detto ciò, chiaramente lo abbiamo detto prima, molto probabilmente sono uno dei primi comuni, siamo uno dei primi comuni ad aver chiuso la casa di riposo molti giorni prima del decreto zona rossa, il 4 marzo, quindi avevamo a cuore i nostri anziani e chiaramente tutti chi li fanno servizio, che li ringrazio anch'io. E chiaramente poco dopo abbiamo fatto la richiesta anche noi per fare gli esami a chi opera, a chi andava all'interno della casa di riposo stessa, come i nostri impiegati, chiaramente, insomma, ecco, ci siamo preoccupati e prodigati fin da subito. Altro punto?
Finiti. No, vabbè, solo 2 cose.
Vabbè, chiusi, scusa, Chiara.
No, il discorso anziani, ovviamente nel nostro comune non abbiamo solo gli anziani della casa di riposo,
certo.
Ma ci sono anche persone che sono a casa, ok? Quindi sono seguite queste persone. Già con il discorso Covid la popolazione è stata comunque sottoposta a dei controlli, se non attraverso il medico di base. Il medico di base è stato un filtro non indifferente per quanto riguarda questa patologia. Quindi le persone anziane, appunto, possiamo dividerle in 2 categorie. Le persone seguite a casa, che in occasione del Covid le aziende sanitarie hanno aperto queste USCA, attivato queste unità speciali di continuità assistenziale, garantendo appunto un ulteriore supporto alle persone anziane e alla popolazione in generale. Appunto le persone invece, gli anziani residenti nelle case di riposo invece sono stati tenuti tutti sotto controllo a partire già dal 30 di marzo, in realtà già dal 23 di marzo attraverso il comunicato numero 441 della Regione, dove è stato stilato il piano dei tamponi da effettuare alle persone, agli ospiti, ma anche ai dipendenti che lavorano insieme con gli ospiti. Invece il 30 di marzo, con un altro comunicato, il numero 479, sempre della Regione, sono state estese le indicazioni operative per la presa in carico degli anziani, in modo particolare appunto nelle case di riposo, e comunque è stata effettuata anche una valutazione del rischio nelle strutture residenziali per anziani. Appunto, già come dicevo, l'altra parte delle persone anziane seguite a domicilio sono state seguite, filtrate dai medici di base, quindi secondo noi è stato fatto tutto il possibile, insomma, per quanto riguarda la parte delle persone anziane. Poi volevo chiedervi, perché secondo voi investire in un test sierologico sulla popolazione o piuttosto sulle persone anziane? Cioè, ci sono altri metodi, altre possibilità?
Beh, sicuramente magari tu lo sai meglio, noi non lo sappiamo, e dunque abbiamo detto il metodo che veniva ogni giorno detto, e non c'è un motivo.
Allora, il Ministero della Salute ad oggi non ha ancora adottato il test, cioè non ha definito come test diagnostico il test sierologico, ma il tampone orofaringeo. Il test sierologico ad oggi è solo un test di screening, ok? Quindi non ci dà, diciamo, dal punto di vista sanitario un'indicazione di diagnosi a livello appunto comunale, quindi noi, se non abbiamo la diagnosi, non possiamo sapere se quella persona è stata a contatto a il virus oppure no. Ci dà un'idea generale, che può essere lo ha preso oppure non si sa. Potrebbe averlo preso e non avere una carica virale ormai bassa, e quindi non lo ha più. Quindi secondo noi il test di screening non è non abbiamo ritenuto opportuno, insomma, investire in questa cosa, e quindi formulare una convenzione tra il comune e delle aziende certificate, proprio per il fatto che a livello scientifico non è approvato ancora ad oggi. Se non altro, il 10 di maggio, tra l'altro, il Ministero della Salute con l'Istat e la Croce Rossa Italiana hanno stilato un protocollo metodologico appunto per un'indagine di sieroprevalenza. Okay? Quindi stanno già comunque facendo delle indagini. Il campione ovviamente selezionato è stato selezionato sulla base di criteri ben specifici, ok? Quindi questi criteri sono sicuramente la stima della prevalenza a livello provinciale, e che è un dato fornito dell'Istituto Superiore di Sanità ad aprile del 2020, con delle scelte ovviamente conservative. E il nostro comune, che ha avuto comunque due casi solo positivi nella popolazione e zero nella casa di riposo, non abbiamo ritenuto opportuno.
Sì? Ma il test sierologico, mi stai dicendo che non è che non è sicuro?
Non è che non è sicuro, ha un obiettivo diverso rispetto al tampone. Il tampone serve per fare la diagnosi, il test sierologico serve per di screening. Prima fai il sierologico, quindi per indagini a livello epidemiologico, che ti dà un'idea di come potrebbe essere la situazione all'interno di una popolazione.
Sì, no, però ti chiedo perché so preciso. Che la Protezione Civile li ha fatti, vero?
Quindi all'inizio di solito sui test di screening si parte sulla popolazione sana, dopo in seconda battuta, in base ai risultati, vengono prese in considerazione altre categorie di persone, che potrebbero essere anziani piuttosto che bambini o piuttosto che fasce d'età, dipende dal campione di studio.
Abbiamo altri punti? No. Allora, metto in votazione l'approvazione della mozione in esame.
Sì, quindi qua, per chiarezza,
sì.
Il gruppo, diciamo, ha presentato quindi questa mozione,
sì.
Immagino di approvarla, ecco, quindi noi votiamo l'approvazione. Sì. Votiamo la bocciatura, okay? Quindi giusto, sappiate, ecco, giusto per chiarezza, perché è una... Ok?
Chi? Favorevoli?
Chi è favorevole ad approvarla, chi è contrario ad approvarla e chi è astenuto.
Favorevoli?
Allora, quindi ha messo in votazione la,
sì, la mozione, l'approvazione della mozione in esame.
Favorevoli? 3, quindi Gerusalemme, Basso, Boffo. Ok.
Contrari?
Contrari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un attimo che scrivo, Pitton, Zamoner, Donatello.
Astenuti?
Zero.
Ok, io chiudo. Sì, la mozione è stata respinta, insomma, ecco, è stata respinta.
L'immediata eseguibilità che non c'è, perché essendo stata appunto respinta non si vota.
Ok, io colgo l'occasione prima di salutarvi.
Chiesta. Ho visto che l'avete chiesta l'immediata eseguibilità, sì. Però essendo respinta non c'è problema.
Volevo fare anch'io dei ringraziamenti, perché in questi mesi è stata veramente dura, soprattutto per i nostri volontari, e quindi in dubbio i gestori e tutti quanti chi ha gestito in maniera egregia la nostra casa albergo, i nostri volontari, in primis la Protezione Civile, che si è operata da subito con la distribuzione mascherine, i pasti e quant'altro, rischiando appunto anche del suo, i nostri dipendenti comunali che in un periodo così difficoltoso hanno dovuto anche in qualche maniera farsi le ferie, ok, e anche loro con i rischi di parte. Quindi speriamo, ci auguriamo tutti quanti che questa cosa passi e rivedere la nostra comunità in pieno svolgimento, non solo economico con le proprie attività, ma anche le associazioni che ci danno quello che ne abbiamo bisogno, queste attività e questi eventi straordinari che fino prima di questa pandemia avevamo. Ecco, io chiudo questo consiglio comunale nel dubbio che non ho ancora capito se il nostro vice sindaco rientra nelle persone anziane. Lo scopriremo più avanti. Buonasera a tutti voi.